Attenzione, allarme qualità audio. Attenzione. Indipendentemente dalla nostra volontà, l'audio di questo podcast non è qualitativamente eccelso. Ciò nonostante, la redazione di Fantascientificast ne ha scelto ugualmente la distribuzione, poiché i contenuti sono interessanti ed il livello dell'audio non pregiudica la loro comprensibilità e fruizione. Ringraziamo fin d'ora i nostri pod ascoltatori per la loro pazienza e comprensione.
Scotty, we need power.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità che nel mio piccolo mi rende molto orgoglioso di essere qua con voi. Io lavoro presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, sezione di Roma Tor Vergata, e però mi divido anche con la sede dell'Agenzia Spaziale Italiana e precisamente con lo Space Science Data Center, che è una substruttura dell'Agenzia Spaziale Italiana, che si occupa di missioni su satellite per l'osservazione dell'universo, alle varie lunghezze d'onda e non solo per fotoni, ma anche per raggi cosmici. Ho pensato di presentarvi un argomento che di solito è abbastanza nuovo per l'astrofisica dei raggi gamma, quindi non parlando solo di astrofisica, ma andando a toccare un argomento che può interessare di più anche il pubblico interessato alla science fiction, che è alieni, ET, civiltà extraterrestri, SETI. Perché i raggi gamma possono incrociare questo topic? Adesso spero di mostrarvelo. La presentazione è divisa in tre parti. La prima parlo un po' di astronomia gamma fatta con il satellite Fermi Gamma Ray Large Area Telescope, ecco qua, su cui lavoro potrei dire dal 98, da quando ero studente di laurea, e che è partito però nel 2008, un satellite lanciato dalla NASA. Vabbè, adesso vediamo. E la seconda parte toccherò appunto alcune cose di SETI o Techno Signature, come vogliamo definirle, e concluderò con le slide finali con un piccolo esempio di analisi dati che abbiamo fatto su una cosa, su un oggetto abbastanza interessante, appunto, che unisce questi due campi, dati dell'astrofisica gamma e la ricerca di segnali tecnologici non naturali nello spazio, visto con i raggi gamma, per la ricerca di possibili segnali di ET, di Little Green Man. Cosa vuol dire astrofisica dei raggi gamma? Ho pensato di partire dalla concezione dell'universo placido a quella che poi è diventata la concezione dell'universo violento, anche grazie fino agli anni 50, fino a quando non si è sviluppata la radioastronomia, anche guardando queste belle immagini di galassie e la loro bellezza, e al dibattito tra Shapley e Curtis se fossero nebulose dentro il nostro universo isola galassia, dentro la nostra Milky Way, oppure oggetti extragalattici fuori dalla nostra galassia e quindi connessi anche alle dimensioni dell'universo, uno poteva pensare che queste belle nebulose galassie, perché il dibattito lo vinse Shapley, che capì che erano in realtà universi isole, tante galassie come la nostra, fuori dalla nostra Milky Way, quindi l'universo fosse un posto tranquillo, placido, in cui le galassie a spirale ruotavano nel giro di centinaia di milioni di anni, soggette solo alla forza di gravità, senza grandi sconvolgimenti. In realtà, con la nascita della radioastronomia, e qui c'è una foto di Jansky che fece il suo primo radiotelescopio su traliccio montato sulle ruote di una vecchia Ford, scoprì, ascoltando l'ambiente intorno a lui, scoprì che in realtà c'era qualcosa da ascoltare nel cielo, e scoprì le onde radio dal cielo, più precisamente dall'idrogeno neutro a 20 centimetri, l'emissione delle piccole transizioni atomiche dell'idrogeno neutro a 20 centimetri che fanno una tipica linea che è molto potente, quindi la captò Jansky. E per questo il nome di Jansky è usato anche come unità di misura per il flusso in astrofisica. Ma quello che voglio dire è che con l'avvento della radioastronomia, che si sviluppò a partire dagli studi sul radar durante la Seconda Guerra Mondiale in Gran Bretagna, e poi trasferitisi pure in Australia, soprattutto nel gruppo sotto Sir Francis Ryle, si vide che c'era molta scienza, molta astronomia da fare, e quindi si cominciarono a costruire antenne radio proprio per ascoltare il cielo e tutti i suoi oggetti. E al contempo si vide che l'universo in realtà era dinamico, variabile, transiente ed estremamente energetico, in una parola violento. E questo si riflette pure, è anche quello che vediamo nell'astrofisica dei raggi gamma. Quindi nel raggio si cominciò a parlare, a scoprire i quasar, i resti di supernovi, blazar, pulsar, furono scoperte sempre nel radio. Ma tutte queste sorgenti, molte di queste avevano anche un'emissione gamma, solo che l'astronomia gamma venne molto dopo, a partire dalla fine degli anni 80, nella seconda metà degli anni 70, soprattutto col lancio del satellite SAS-2 Cosby, come vedremo. Radiogalassie, queste sono le tipiche immagini sovrapposte ottico e falsi colori. Il rosso sarebbe l'emissione radio, l'immagine ricostruita con le radioonde. Ovviamente l'occhio non le può vedere, e quindi cominciamo a parlare di falsi colori se andiamo a lunghezze d'onda dello spettro elettromagnetico in cui non è sensibile il nostro occhio. Più in generale, Radio Galassie, parliamo di nuclei galattici attivi, cioè di oggetti, di, possiamo chiamarli, Maffelli chiamò i mostri del cielo, in cui c'è un buco nero supermassiccio in attivo perché è in accrescimento gravitazionale, accrescimento di materia, gas e polvere, che emette spesso dei getti lungo i suoi poli opposti al piano di rotazione. E, nel Novecento, dopo la radioastronomia, si assistette a un rapido sviluppo dell'astrofisica, grazie soprattutto ai grandi telescopi ottici e alla sostituzione delle vecchie lastre fotografiche con i CCD. E poi con la nascita dell'astronomia X, in cui il nostro Riccardo Giacconi, con il primo satellite Uru, volato a fine degli anni 60, vinse il premio Nobel nel 2005, e infine con l'astronomia gamma, che, andando sempre più a più alte energie. E si cominciò a parlare di astrofisica multifrequenza, cioè di unire le varie visioni dell'universo e degli oggetti del cielo nelle varie bande dello spettro elettromagnetico, radio, infrarosso, millimetrico, ottico, ultravioletto, raggi X e raggi gamma. Questo è lo spettro elettromagnetico che uno, penso, sapete tutti com'è. Questa è una visione del cielo alle varie lunghezze d'onda. Ovviamente sono tutti falsi colori tranne l'ottico. L'infrarosso vicino, abbastanza simile all'ottico, su tutto spicca, questa è la sfera, è la sfera del cielo proiettata su un planisfero, è la proiezione della sfera celeste, in coordinate galattiche, quindi il piano della galassia risulta sempre a tutte le lunghezze d'onda, e questi sono i raggi gamma, che per convenzione rappresentiamo nelle mappe sempre con questa scala di colori che va dal blu quando è meno intenso fino al rosso e giallo quando il flusso di raggi gamma è più alto. Usiamo questa convenzione dal volo di Cosby. Astrofisica multifrequenza, ad esempio per la nebulosa del granchio, significa che l'oggetto a varie lunghezze d'onda appare in modo diverso. Questa è la luce visibile, nell'ultravioletto, negli X-ray ha questa interessante struttura, nei raggi gamma che hanno un potere di risoluzione spaziale più piccola perché la tecnica di osservazione ovviamente non è come con le lenti o con le antenne radio, ma è più complicata, vediamo dei pixel, non riusciamo a distinguere non riusciamo a risolvere spazialmente la sorgente, l'infrarosso. E per vedere i raggi gamma, questo è uno schema della trasparenza del cielo che per fortuna scherma noi e quindi la vita biologica dalle radiazioni più dannose, soprattutto raggi X e raggi gamma. C'è una finestra in cui appunto ci sono le radioantenne perché il cielo è trasparente anche di giorno alle radioonde. Poi ci sono delle piccole finestre nell'infrarosso, ma bisogna andare ad alte altitudini. Addirittura c'è un telescopio infrarosso posto su un Boeing 747, c'era Sofia. Palloni vengono anche usati per i raggi cosmici, bisogna andare in alto. Poi c'è la finestra ottica e bisogna andare nello spazio per i raggi X e non c'è possibilità di fare qualcosa sulla Terra, tranne alle energie molto alte in cui si sfrutta proprio l'atmosfera come un rivelatore di particelle, allora si usa la tecnica Cherenkov e cominciano comunque a riapparire strumenti a terra come Cherenkov Telescope anche per i raggi gamma. Questa è una storia parziale dell'astrofisica gamma con il numero di sorgenti viste, le prime missioni, due sorgenti viste da Sasso sudamericano, Cosby, che era il primo satellite scientifico per l'osservazione dell'universo della ESA, che si sarebbe formata un paio, due o tre anni dopo il lancio di Cosby nel 75, che scoprì le prime 25 sorgenti, YGRET e poi Fermi, che adesso ha nel suo ultimo catalogo più di 6.000 sorgenti, che sono sempre numeri piccoli rispetto a missioni come Gaia o i telescopi che vedono ovviamente migliaia e migliaia di stelle. Però è comunque un risultato notevole aver visto, avevi identificato 6.000 sorgenti gamma. Qui schippo, perché lasciamo perdere. Il lancio del satellite Fermi Gamma Ray Telescope è avvenuto a Cape Canaveral a giugno del 2008. Come vedete il rivelatore è molto diverso da un telescopio ottico o un'antenna radio, è praticamente un parallelepipedo. Sotto c'è tutto lo spacecraft, più ci sono un rivelatore secondario che si chiama GBM, questo si chiama Large Area Telescope. Il razzo è partito prima con la spinta di tutti questi booster che poi si sono, mano a mano che andava su, si sono staccati e poi, come il resto del satellite, aveva comunque ancora tre stadi che si sono staccati per portare in orbita il satellite a circa 550 km dalla Terra. Il principio di rivelazione è questo: il fotone incide su questi piani di silicio, questo si chiama tracciatore. Per l'inverso di E uguale a MC quadro si forma una coppia di elettrone positrone, il quale viene tracciato all'indietro, e per cui viene ricostruita la direzione di provenienza del fotone e quindi si possono fare mappe come avviene nell'ottico, nel radio, ma in più si può misurare anche la sua energia, quindi viene misurato il tempo di arrivo, la direzione nello spazio in coordinate celesti, radec, ascensione, retta, declinazione, quindi mappe, e l'energia, quindi viene fatto il cosiddetto spettro in energia. E rispetto a un telescopio X o radio, però il vantaggio dei telescopi gamma su satellite è che il loro field of view è molto grande, un quarto del cielo istantaneamente, quindi possiamo monitorare il cielo giorno per giorno con la sensibilità relativa, ma possiamo e questo non si può fare, cioè è difficile farlo nell'ottica, anche se ci sarà il Large Synoptic Survey Telescope che lo farà solo per l'emisfero nord, ovviamente. Va bene, andiamo avanti. Questi sono, vediamo se qui parte. Niente, vabbè, non è un video particolarmente interessante, ma mostra la struttura. Quando parlo di energia, parlo di electron volt, questa c'è electron volt praticamente vuol dire processi tipici atomici di salto di elettroni che producono luce ottica che possiamo vedere, quindi un electron volt siamo vicini all'ottico. Però è una misura subatomica, quindi è molto piccola perché è circa 10 alla meno 19 joule, quindi joule è la tipica misura per ingegneri, fisici usano un'unità CGS oppure l'electron volt perché è più naturale fare calcolo e non portarsi dietro alla meno 19, meno 20, meno 30 in esponenziali, ecco, va bene. Ancora la struttura, in realtà è una struttura modulare fatta di 16 torri che ha il sopracalorimetro e sotto il calorimetro sopra il tracciatore, circondata da un anti-coincidence detector che serve per scremare tutto il resto delle particelle che arriva. Noi vogliamo misurare, ci interessano solo i fotoni, quindi i raggi cosmici, tra virgolette, li immagazziniamo, ma li, diciamo, per le analisi astrofisiche li rigettiamo, e qui ci serve per quello. Qui vedete le dimensioni relative, ma ci dovrebbe essere anche qualche foto. Adesso qui, forse qui si capisce meglio. Intanto vi dico, ecco, arriva il fotone viola, in un certo piano interagisce, si forma la coppia materia-antimateria elettrone-positrone, viene ricostruita nel tracciatore e possiamo mettere un puntino, un pixel nel cielo, ma anche il tempo di arrivo e l'energia di quel fotone gamma, di quel raggio gamma. Questa è la struttura del tracciatore, il quale è stato costruito in Italia, poi i lettori sono stati assemblati in America, ma tutto il tracciatore è stato costruito in Italia, anche se i singoli wafer, questi qua, le piccole mattonelline qua, sono arrivate pronte dalla Mamatsu in Giappone, ma noi poi abbiamo messo i ladder e poi i piani, per costruire la torre. Mentre la Francia ha fatto soprattutto il calorimetro. Queste sono ancora altre immagini, qui ci sono le persone per far vedere quant'è questo cubo, e queste sono le sezioni INFN coinvolte nella costruzione, più i partner industriali in rosso. Vado sempre veloci. Il nome. Nel 26 agosto 2008, è stato lanciato l'11 giugno 2008, quindi un paio di mesi dopo, la NASA ha deciso di rinominare quello che prima, fino ad ora, era chiamato GLAST, Gamma Ray Large Area Space Telescope, Fermi Gamma Ray Space Telescope, per il riconoscimento dell'importante contributo dell'INFN, anche dell'ASI in termini di finanziamento, e perché Fermi comunque ha un significato speciale anche per il Department of Energy americano, che ha finanziato lo strumento insieme all'INFN e altre, e le agenzie di Francia, Svezia e Italia. Fermi, per gli americani, Fermi col progetto Manhattan è considerato anche americano, quindi diciamo che abbiamo accontentato sia gli italiani che gli americani. Ok, come vedete qui, in solo un giorno si ottiene la copertura di tutto il cielo, in una sola orbita quasi tutto il cielo, in un anno ovviamente la sensitività aumenta accumulando i fotoni, proprio i pixel, accumulando i pixel si riesce ad andare più in profondità in flusso. Questo l'ho già detto, direzione di arrivo. Che cosa ci dice il cielo nei raggi gamma? Prima di tutto sono dei segnali dell'astrofisica di sorgenti e di processi molto energetici. Possono essere segnali indiretti della presenza di dark matter, per esempio attraverso la sua annichilazione, possono essere dei tracciatori della presenza dei processi dove si formano e prosperano, diciamo, i raggi cosmici, e ci dicono qualcosa sui meccanismi di emissione, e poi sono delle sonde per andare a fondo nell'universo violento e studiare processi di accelerazione, quindi fuori dagli acceleratori del CERN, dei laboratori su Terra, noi studiamo gli acceleratori naturali del cosmo con l'astronomia, con l'astrofisica gamma. E abbiamo anche informazioni sulla propagazione, quindi sul mezzo intergalattico e interstellare. Questo è un esempio delle, come vi ho detto, delle 6.000 sorgenti e passa dell'ultimo catalogo, il quarto Fermi catalogo. La fanno da padrona Blazars come numero di sorgenti, ma ci sono anche pulsar, globular cluster, in realtà si pensa che siano pulsar dentro globular cluster, binari molto energetiche, alcune normal galassie, radiogalassie, soprattutto pulsar, pulsar wind nebula e supernova remnants, sono le sorgenti tipiche che emettono raggi gamma, ma ci sono anche il sole durante, sia il sole quieto che i solar flare, e anche terrestri a gamma ray flashes che si vedono nell'alta atmosfera, riescono ad arrivare all'energia del MEV e del GEV. Poi ci sono altri campi di studio, ci sono molte sorgenti gamma che non si sa cosa sono, proprio perché l'errore in posizione nel gamma è molto grande, dentro ci cadono decidozzine di sorgenti X radio e ottiche, quindi non si sa qual è quella precisa, se non si hanno informazioni particolari o l'errore sulla posizione è molto piccola. Ancora qui uno zoo delle sorgenti solar flare, i gamma ray burst ovviamente, che sono stati scoperti dai primi satelliti militari che volevano vedere le esplosioni americane, volevano vedere gli esperimenti che faceva l'Unione Sovietica, in realtà ha visto dei lampi gamma dal cielo e così furono scoperti i gamma ray burst. Anche questa è una scoperta inaspettata. Questo è il cielo in falsi colori, tutti questi puntini non sono stelle come nelle mappe di Gaia che fa vedere a volte Giuffrida, ma in realtà sono tutti questi oggetti, sono blazar, pulsar, resti di supernova. Il piano della galassia emette perché i raggi, a parte le sorgenti puntiformi che quindi emettono in loco raggi gamma e quindi risplendono di raggi gamma, tutto il gas della galassia viene colpito da raggi cosmici molto energetici, i quali producono raggi gamma, quindi è un glowing, è un risplendere di raggi gamma dovuto all'interazione tra raggi cosmici e la materia interstellare nella galassia, che come sapete noi vediamo di taglio perché siamo nel piano della galassia. Questo è il centro galattico, qui ci sono le famose Vela Vela, Geminga e Crab, qui è la regione del Cigno, eccetera eccetera. Qui c'è scritto Pulsar Globular K, qui ci sono degli esempi, vado avanti. Ovviamente la composizione di più cose, emissione galattica più sorgenti puntiformi più un fondo intergalattico più o meno isotropico più un, potrebbe esserci altro per comporre questa immagine. Qui vedete come curiosità sovrapposte le costellazioni nell'ottico. Queste sono in coordinate galattiche, quindi diciamo che il cielo nord è qua, l'orsa maggiore è quassù, queste sono il polo, come si dice, il polo celeste nord, quindi la polare dovrebbe stare da queste parti, Ursa Minore sarà qui, e questo è il cielo sud, la parte del cielo sud che non vediamo qui dall'Italia, c'è la Croce del Sud, l'Ottante, che non ha, come sapete, una stella di riferimento per indicare il polo sud come noi a nord, la polare. Ma la cosa, ho mostrato questo perché con Infermi, quindi, abbiamo pensato di unire questi punticini che sono diversi da quelli ottici con asterismi diversi e creare delle nuove costellazioni visibili solo nel cielo gamma. Abbiamo provato a fare 21 costellazioni creando gli asterismi qua, poi questa è l'immagine più pittorica, ci abbiamo messo l'Enterprise e poi dei simboli di tutte le nazioni che hanno costruito il Fermi Gamma Ray Telescope, questo è l'obelisco di Washington, c'è il Colosseo, c'è il ponte di San Francisco, per il Giappone c'è il Monte Fuji, ma qua non si vede bene, e poi ci abbiamo messo delle sorgenti legate ai raggi gamma, c'è la costellazione di Hulk, la costellazione di Godzilla, e comunque ecco, mi piaceva far vedere che l'Enterprise ci sta, quindi nella nostra collaborazione ci sono tanti tracker sfegatati. E questo è online, se voi mettete Fermi Constellation o Gamma Ray Constellation c'è tutta un'app, c'è un cielo navigabile che vi fa vedere la differenza tra cielo gamma e cielo ottico e le costellazioni che ci siamo così inventati, ecco, nel 2018. Ancora esempi di sorgente viste nei raggi gamma. Adesso qui faccio una carrellata veloce perché voglio arrivare alla seconda parte. Sì, entro mezz'ora va bene. Le pulsar, questa è un'animazione di alcune delle principali pulsar, non tutte pulsano, le millisecond pulsar sono quelle fuori dalla nostra galassia e pulsano molto più velocemente, ma adesso non mi soffermo sul perché, vediamo se mi va avanti, perché quando c'è un'animazione, ok. La Crab Nebula era considerata una candela standard, cioè una sorgente non variabile fissa su cui comparare la luminosità delle altre sorgenti gamma. In realtà abbiamo visto che anche questa a volte varia, questo è ancora un mistero, quindi abbiamo visto dei flare, soprattutto nel 2009 e nel 2010, come vedete la luminosità è variata di molto, non è più ma è una grande scoperta è stata che la nostra Milky Way ha in realtà delle enormi bolle di emissione gamma diffuso che probabilmente che si vedono un po' anche nell'X, probabilmente è la reliquia dell'attività del buco nero supermassiccio al centro della nostra galassia, quando la nostra galassia era un pochino più attiva, un pochino più AGN. Adesso il buco nero non è più attivo, però rimane questa, diciamo, queste particelle accelerate che emettono queste enormi bolle perpendicolare al piano galattico, al centro galattico, emissione gamma. Poi abbiamo i resti di supernova che sono così estesi che riusciamo anche con Fermi a risolvere un pochino la struttura spaziale, in alcuni casi, alcune restano puntiformi. I gamma ray burst, le nove, vediamo, le X-ray binaries, soprattutto quando hanno un buco nero e quindi dei getti, li chiamiamo microquasar. i nuclei galattici attivi. I nuclei galattici attivi ne ho parlato un po' prima, come vedete variano molto, a volte questa ha superato addirittura la luminosità gamma della vela, e vengono chiamati quasar, blazar, radiogalassia, a seconda anche dell'angolo di vista di come è orientato il getto di materia, plasma e particelle accelerate rispetto alla nostra visuale. Se lo vediamo molto dritto, vediamo molta variabilità e vediamo la radiazione elettromagnetica soggetta a boosting relativistico, cioè soggetta a accentuazione sia di variabilità che di flusso, con le leggi della relatività speciale. È come se vedessimo in questo caso effetti macroscopici di quelli che di solito vediamo per le particelle, macroscopici in oggetti che sono molto più grandi delle particelle. Vediamo effetti relativistici su effetti su oggetti macroscopici. Questo vi fa vedere, questi che appaiono e scompaiono, vi fa vedere come variano i blazar. Qui si vede una sorgente che si muove, il piano galattico è qua, questo è il polo nord celeste e il polo sud celeste, quindi il piano galattico diffuso è qua, quindi si vede poco, ma si vede questa sorgentina che si muove nelle rispetto alle coordinate fisse galattiche, che è il Sole, che come sapete percorre un grado al giorno nella sfera celeste, quindi durante ogni giorno fa un grado, quindi anche il Sole emette, sia il Sole quieto e soprattutto quando fa i solar flare, emette comunque delle radiazioni gamma. Ma ci sono altri messaggeri su cui adesso mostro solo la figura, non mi soffermo. I raggi gamma ovviamente puntano direttamente alla sorgente, così come i neutrini. Per i raggi cosmici sono soggetti ai campi magnetici interstellari della nostra galassia, quindi di solito è difficile fare delle mappe e capire da dove vengano. Si studiano lo spettro, si studiano le cose temporali, ma è difficile fare una mappa nei raggi cosmici, anche se non è completamente impossibile, è possibile comunque studiare anisotropie, eccetera. Tutto questo, oltre che multifrequenza, si chiama la nuova astrofisica multimessenger, cioè uniamo la radiazione elettromagnetica, abbiamo in multifrequenza dal radio ai raggi gamma, a quello che cominciamo a rilevare con l'astro particle fisico, i rivelatori di neutrini, i rivelatori di onde gravitazionali e gli strumenti sulle stazioni spaziali, su pallone, su satellite per i raggi cosmici. E parliamo di astrofisica multimessaggero. Vabbè, qui vado avanti. Una cosa rilevante è stata vista la coincidenza di un neutrino con un raggio, con un flare da un blazar gamma, che è stato visto dal rilevatore per neutrini Hasse-Cube, e poi ovviamente la bellissima scoperta del merger tra due stelle di neutroni con emissione di un bus in onde gravitazionali, coincidente con un gamma ray burst visto da Fermi, dal Fermi GBM, qui c'è il segnale, coincidente proprio con il segnale visto a LIGO, LIGO alle antenne gravitazionali, LIGO negli Stati Uniti, e grazie al GBM si è potuta ridurre l'incertezza dell'area da cui era venuta questo gamma ray, questa bassa di onde gravitazionali, e poi gli osservatori radio e ottici hanno individuato proprio la sorgente che era in una galassia, ovviamente non nella nostra galassia, responsabile di questo merging. Poi ci sono, vabbè, questo non mi soffermo. Dopo Fermi ci sarà un dubbio su cosa ancora. Abbiamo fatto varie proposte di satellite, ma l'Agenzia Spaziale Europea per ora si concentra molto sull'ottico, l'infrarosso. Non sappiamo cosa ci sarà dopo Fermi. Questo vi fa vedere il buco, dopo il 2030 probabilmente Fermilat dovrà essere deorbitato e quindi l'astronomia gamma nel GEV dallo spazio rimarrà un buco, ma soprattutto ci sarà un buco anche nel MEV, e questo era uno dei nostri progetti futuri, diciamo. Quindi si lavora, di solito lavoriamo sia su analisi dati che sono di strumenti, detector, esperimenti e satelliti in corso, sia contemporaneamente a proposte, allo sviluppo di nuovi detector e nuove proposte alle agenzie finanziatrici, in questo caso alle agenzie spaziali ESA, NASA, JAXA, ASI, per nuovi satelliti. Arriviamo al punto 2. Cosa c'entra tutto questo con Seti? Vediamo un po'. Mi è venuto in mente perché soprattutto l'Agenzia Spaziale Europea sta approvando proposte, sono proposte, uno compete sempre con una dozzina di satelliti ad ogni call di finanziamento dell'Agenzia Spaziale Europea, ad esempio, e ultimamente stanno finanziando solo missioni per l'esplorazione del Sistema Solare oppure per Dark Energy come Euclid, però comunque con detector infrarossi, ottici, ultravioletti e l'alta energia gamma se non ce la stanno più approvando. Allora ho detto, ma noi possiamo dire qualcosa anche per i ghiassopianeti con i raggi gamma? Boh, vediamo un po'. Qui vedete che gli ghiassopianeti da una decina d'anni sono molto presenti sia sui social, sia sui giornali, sia sui siti divulgativi, perché ne vengono scoperti sempre di più. E l'argomento di pianeti abitabili adatti allo sviluppo di forme di vita è molto hot, è un hot topic. Questo ne parlo dopo perché l'ho riportato. Quindi vado avanti, si veloce. Questo è un esempio di tutti i satelliti in orbita, compreso JWST, che sono completamente dedicati come questo. Plato deve essere ancora lanciato, questo è WFIRST, questo lo stesso, oppure che comunque hanno una parte di scienza, come Gaia e WGST, utile per gli esopianeti. Vedete quali sono, e dico io con i raggi gamma cosa posso fare? Comunque continuo a parlare di queste scoperte. Questa è una delle scoperte più rilevanti, su cui Google aveva dedicato addirittura il suo doodle per una settimana, un mesetto. La scoperta di un sistema a 40 anni luce, TRAPPIST 1, con ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pianeti rocciosi di tipo terrestre attorno a una nana bruna, quindi comunque in orbita molto vicini, in cui alcuni, o non so se quasi tutti, nella zona di abitabilità. La zona di abilità è definita semplicemente non essere né troppo vicino né troppo lontano per avere l'acqua liquida, quindi avere le giuste condizioni di temperatura. Se la stella bruna è molto piccola, deve essere molto vicina. Se la stella è come il Sole, deve essere alla distanza nostra tra Venere e quasi ai confini di Marte, diciamo, dove sta la Terra. Se la stella è molto calda, deve essere molto più distante dalla distanza Sole-Terra, ovviamente, per avere l'acqua che non evapora o l'effetto sera come su Venere, oppure per avere l'acqua ghiacciata o imprigionata nelle rocce, anche sotto forma di CO2 come è su Marte o sui satelliti ghiacciati di Giove e Saturno, che sono troppo lontani dal Sole per avere l'acqua liquida in superficie, perché sotto... Sì, infatti ne avevo parlato qua, ci saranno le missioni questi, o si pensano di avere nel nostro sistema solare 13 lune con dei possibili oceani, ma sotto la superficie, ovviamente a diverse profondità, tra cui le famose Europa, Ganimede, Callisto, ma anche Tritone, il satellite di Nettuno, Encelado, il satellite di Saturno, infatti ha dei geyser, ci sono stati osservati da geyser e da Cassini, va bene, parentesi chiusa. Allora, se ci sono gli esopianeti è più facile fare una ricerca mirata per cosiddetto SETI, ma andare oltre, non solo cercare segnali, biosegnali di vita extraterrestre, ma anche possibilmente di civilizzazioni, quindi segnali di tecnologia più avanzata della nostra, ovviamente. Queste sono le tre scoperte più rilevanti sugli esopianeti, quello TRAPPIST con 7 pianeti di tipo terrestre, ve l'ho detto, Proxima, che ha almeno un pianeta, quindi è la più vicina, e si vuole mandare un qualcosa che arrivi nel tempo utile di una vita umana, accelerato. Vabbè, è un progetto, adesso non mi ci soffermo, una vela solare, un piccolo satellite molto leggero su vela solare. la prossima che ci arrivi entro 50 anni per scattare una foto, due, perché la velocità è molto alta a questo nuovo pianeta trovato. E poi una cosa interessante trovato dal satellite Kepler, questo qua, questo sistema, questa stella chiamata Kepler IC bla bla bla, che ha dei segnali strani, ha una curva di luce molto strana e non si capisce bene che cos'è. Questo è il satellite Kepler che è stato fatto proprio per la scoperta degli esopianeti in zone determinate del cielo. Come vi ho detto, i satelliti ottici hanno sempre, vanno molto a fondo, ma hanno un campo di vista molto limitato, quindi devono fare sempre molti mosaici per scannare il cielo. Una delle interpretazioni più fantasiose, diciamo, era che era stata scoperta la prima sfera di Dyson, più che sfera di Dyson, un array, perché la variabilità di questa stella era molto irregolare, ma soprattutto non c'era emissione infrarossa, quindi era difficile spiegarlo con fenomeni naturali. Vado avanti veloce, anche qui, misterioso, vediamo quanto sono, no, adesso posso, sì, ok, no, vado avanti a questa velocità, sì. Misterioso comportamento nella stella Kepler, bla bla bla. Ha questa curva di luce molto irregolare, quindi è come se ci fossero delle macchiette nere che non emettono nell'infrarosso, quindi non naturali, che orbitano irregolarmente, comunque con configurazioni variabili attorno a questa stella. E cosa meglio di un array, uno swarm ipotizzato teoricamente da Freeman Dyson? Anche se ci sono altre ipotesi naturali, ma quando cominciano a essere molto, diciamo, i modelli naturali cominciano ad essere molto complicati, si va contro il rasoio di Occam, e Occam si ci avvicina alle speculazioni Little Green Man e civiltà extraterrestri. Cioè, è la stessa cosa. Quindi, diciamo, è molto difficile con l'astrofisica naturale spiegare questa cosa. Poi gli ultimi paper probabilmente l'hanno comunque ricondotta questa. Ma a noi ci interessa anche qualche speculazione di fantascienza. Qui torniamo al nostro Freeman Dyson. Dyson, più che una completa sfera che racchiude al centro a distanza di un'unità astronomica, se la stella è come il Sole, per sfruttarne completamente l'energia, e tutta la cavità è, diciamo, un mega pianeta, è abbastanza inverosibile che si riesca a trovare del materiale per fare una sfera completa. In realtà si possono pensare dei rigs, dei bubble, delle shell, degli array. E questa idea ovviamente è stata molto usata nella fantascienza, come saprete tutti voi, il famoso bel romanzo Ring World di Randy Newman, ma io ho a casa pure un Urania di Gordon Eklund, e poi il bellissimo episodio dove appare Scotty di TNG. In questo caso sì, viene rappresentata la sfera di Dyson classica su cui era naufragata la nave spaziale con Scotty, se non erro. Però anche qui la civiltà era rimasta la sfera, ma la civiltà si era estinta, quindi poi l'Enterprise scappa via. SETI è nato nel radio, è nato quasi in contemporanea con la radioastronomia, e quindi si è sviluppato molto negli anni 60, 70, 80, anche grazie a Carl Sagan. Ricordate il bellissimo film Contact, molto bello anche dal punto di vista di plausibilità scientifica, anche perché era stato tratto dal suo romanzo. E quindi era sempre i radioastronomi, diciamo, erano interessati a SETI. Questo è il famoso segnale Wall del 77, visto da questo Big Ear Radio Telescope, che era un telescopio non antenna, ma per le megahertz, quindi molto simile alla Croce del Nord di medicina. Poi adesso è stato dismesso. In realtà con questo radiotelescopio in Ohio, in questo stato visto il segnale UO, sono stati scoperti per la prima volta molti blazar nel radio, appunto, perché nell'ottico erano molto più deboli, e quindi ha dato il nome a molti di questi blaser, tra cui molti famosi. O sta per Ohio, le J stanno per l'ascensione retta dove sta questo oggetto, e 287 è il numero dentro quella ascensione retta, il numero di scoperta dentro quella radec, quella ascensione retta in coordinate celesti. E questo AUG 287 è molto famoso, quindi il suo nome dipende da Big Gear. J corrisponde a ascensione retta 8 ore. va bene, ma storicamente SETI poi si è avvicinato anche all'ottico, all'infrarosso e all'ultravioletto, ma storicamente non ha mai riguardato i raggi gamma. Ok, questo ovviamente a quello che si cerca adesso sono biosignature, quindi la presenza di acqua, di composti da vegetazione attraverso gli spettri, questo verrà fatto che è osplato, forse anche con il James Webb Space Telescope, da pianeti che sono già stati scoperti e classificati come terrestri e nella zona di abitabilità. Ma dalla biosignature si può passare, almeno teoricamente, alla ricerca di tecnosignature, quindi a SETI, ampliando lo spettro di ricerca nello spettro elettromagnetico, secondo me, anche alle alte energie, ai raggi X e ai raggi gamma. Perché? Perché le civiltà molto avanzate possono sfruttare i raggi X e i raggi gamma, ma possono anche emettere per leakage, diciamo per emissione non volontaria, questi segnali ad alte energie. Quindi vale la pena investigare, dopo che ci sono quasi dagli anni 50-60 anni di ricerca SETI con le radioantenne. Il tipo di tecnosignature, quindi non parlo di biosignature, parlo di tecnosignature, quindi di civiltà, che possono provenire da un nuovo esopianeta di tipo terrestre in condizioni giuste, con l'acqua liquida probabilmente già detectata, sono ad esempio molecole artificiali nella sua atmosfera, come questo qua, il sulfuro hexafluoride, o molecole comune aspettate da pianeti molto popolati come l'O2 e ovviamente la CO2, che sappiamo bene. Ma anche, come dicevo, passivo radio leakage di segnali radio, o attivi di segnali radio pulsati da queste, dalle superfici planetarie, e artificial lightning quando c'è sul lato oscuro, sul lato in notte, oppure vabbè, spectral breaks from solar ray on the planets come fonte di energia. Però tutto questo riguarda ancora optica, l'infrared e ultraviolet SETI, e ovviamente sempre il radio. Qui vedete in verde la capacità teorica di tutti questi grandi telescopi ottici infrarossi UV e satelliti per l'osservazione degli esopianeti come l'UVO, IR, PLATO, HW, JBST, per rilevare alcune di queste artificial signature, diciamo. Però vabbè, non mi soffermo su qui. Andiamo a gamma SETI. In realtà negli anni 60, ovviamente quando c'era una cosa che non era spiegata, tipo i quasar, subito si pensava a Little Green Man. Lo stesso Kardashev, che negli anni 60 studiava le radiosorgenti, quando cominciò a vedere che oltre le radiogalassie il sistema di quasar, si buttò sulla ideazione teorica della sua scala di civiltà. Quindi prima era un radioastronomo e poi ha creato la sua scala di società Kardashev di tipo 1, 2, 3, 4, un mostro dopo. In realtà nel 67 ci fu pure un American folk rock band, di Birds, che dal Brasa CTA 102, che era variato molto nel radio, parlarono di artificial intelligence nel loro testo, ad esempio, eccolo qua. E in realtà questo Blade CTA 102 è un protagonista per Fermi, perché lo vediamo, ci abbiamo scritto vari paper, ovviamente paper che dicono che è un blazar, ovvio, gamma. Però è un protagonista anche per la missione Agile e anche per una missione cinese Dampe Gamma Ray che è stata lanciata. Questi sono esempi di Astronomer Telegram, questo l'ho scritto io, guarda caso, così, per coincidenza. Kardashev, appunto, la scala di Kardashev, la sapete tutti. Poi c'è anche la Barrow Scale, che è la capacità di manipolare le scale microscopiche submolecolari, subatomiche, subnucleari, che dimostra lo stesso livello di avanzamento della società, oltre alla Kardashev Scale, che è basata sul consumo energetico e quindi su quanto è estesa la società. Noi per ora siamo una planetary society così, no, che si sta autodistruggendo, ma vabbè. c'è l'interplanetary society e l'interstellar society, che è, penserei, Borg, incapace di colonizzare una galassia. Gamma Ray Seti. Per mandare un segnale sulla galassia potrebbe essere conveniente un segnale volontario scegliere raggi gamma. Però questo richiede una Kardashev 3 Civilization che può controllare l'energy output necessario, perché i raggi gamma sono molto energetici, in più se si vuole comunicare a molti anni luce di distanza con un segnale gamma invece che raggio serve molta molta più energia. Vabbè, ma invece di stare sempre piegato posso stare così. Nei raggi gamma il vantaggio è che isotropicamente il background è abbastanza basso, quindi un segnale gamma potrebbe essere più conveniente da mandare, oppure anche un leakage, un segnale di perdita di qualche processo artificiale, potrebbe essere più facile da rilevare nei raggi gamma rispetto al radio o all'ottico. Inoltre i raggi gamma sono un'enorme banda dello spettro elettromagnetico che va da circa 0,5 mega electron volt fino ai tera electron volt, 10 alla 12, che va a milioni, MeV vuol dire 10 alla 6, 10 alla 9, 10 alla 12, 10 alla 15 electron volt, quindi uno può operare su una banda molto ampia, quindi con varie diverse tecniche, exoingegnerie per emetterle, cosa diversa ad esempio dall'ottico, che è un aghetto nello spettro elettromagnetico, e non è detto che esseri anche umanoidi come noi, alieni, siano sensibili all'ottico, ma magari se sono molto bassi sono più sensibili all'infrarosso, o se vivono in una stella molto blu sono più sensibili agli ultravioletti, quindi mandare un segnale nell'ottico non lo considerano interessante. I raggi gamma invece sono molto permettono questa cosa. E ovviamente questo segnale può contenere 10 alla 18 bits of information, che è la tesi del romanzo di Contact di Carl Sagan. Ma possono esistere lo stesso swarms attorno a buchi neri in accrescimento, comunque che vediamo solo nel gamma, non solo a stelle. Quindi in questo caso vediamo segnali come nella stella di Kepler di assorbimenti strani o di curve di luce strana nel gamma, e quindi questo è un altro segnale possibile in Gamma Ray Seti. Possiamo avere accelerazione di spacecraft, vele spaziali con, non solo con beaming e laser radio, ma millimetrici, ma anche col cosiddetto gamma ray laser. Poi abbiamo le Star Wars con i raggi gamma, ad esempio l'ultimo episodio di Star Wars in cui c'era il beaming in cui veniva risucchiata l'energia di una stella. E sono quasi in fondo. Va bene, Drake diceva che ogni ricerca per una distante da noi, cioè vuol dire molto diversa vita intelligente, deve essere anche una ricerca per una distante, impensata e non per ora implausibile exoingegneria o tecnologia. Quindi consideriamo pure i raggi gamma. Vado avanti, qui qualcuno dice che si stanno facendo passi avanti per il gamma ray laser, che sarebbe anche, ovviamente se c'è già, ecco, sarà per i militari, una cosa finanziata dai militari. Ovviamente queste erano ipotesi già negli anni 60 di alcuni russi. Con un gamma ray laser si può fare mining, miniera, usare il materiale, disassemblare una stella completamente, usare tutto il suo materiale ed energia per costruire, per costruire tecnologia. E va bene, vado avanti qui. Questa è le ultime slide su Oumuamua. Dice, ma cosa c'entra questo coso con i raggi gamma? Noi abbiamo analizzato i raggi gamma durante la traiettoria di questo oggetto, che è il primo visitatore interstellare che si è avvicinato, rilevato che si è avvicinato alla Terra. È stato scoperto qui nella Hawaii nel 2017, nell'ottico ovviamente, questa è la sua orbita. Ecco, questo volevo mostrarlo un attimo, che è l'unico coso carino. La musichetta non si sente, ma non importa. Più o meno la forma è stabilita così, proprio dalla curva di luce di rotazione. È una specie di sigaro, lungo quanto una porta aereo, l'Empire State Building, 400 metri, 500, 300, comunque meno di mezzo chilometro, e viene dallo spazio interstellare, non dalla nube di Oort, e ha un'incidenza molto, un angolo di incidenza molto alto rispetto al piano del sistema solare, al piano dell'eclittica. Va bene, e si è allontanato molto velocemente. Questa orbita, noi monitorando il cielo giorno per giorno, sapevamo la posizione, avevamo le effemeridi, siamo andati a vedere i raggi gamma, siamo andati a vedere le nostre mappe gamma. Va bene, vado. Il nome viene stato scoperto dai telescopi nella Hawaii, quindi significa messenger afar, in hawaiano stretto, diciamo, in dialetto hawaiano. Questa è la sua orbita, si è avvicinato molto, come vedete, Mercury, si è avvicinato anche al Sole, la buca di potenziale del Sole, ovviamente, dove era la Terra, qua è Earth. Il punto più vicino era circa 50-60 distanze Terra-Luna, così avvicinato, era 0,13 unità astronomiche. Quindi era molto piccolo, però era così vicino, ha detto, se c'è qualcosa di eclatante, se è un'astronave, se è una vela solare bimmata con un laser gamma, magari vediamo qualcosa. Comunque abbiamo fatto questo esercizio. Come vedete nel cielo per gli astrovi aveva un'orbita molto peculiare, un path molto peculiare nel cielo, anche molto diverso dai soliti asteroidi che si seguono. Niente, quindi non era interstellare. Ci sono molte ipotesi naturali, però sono sempre modelli molto fini, diciamo, hanno molte assunzioni, quindi comunque non era facile spiegare questa forma, e anche il fatto che ha mostrato, questo qui era, che ha mostrato un piccolo segnale di accelerazione non gravitazionale, come se ci fosse una spinta, ma ciò succede a materiale con molto ghiaccio, tipo le comete, quando emettono dei geyser, dei jet, che gli danno una spinta non gravitazionale. Quindi comunque anche questa spinta non gravitazionale poteva essere spiegata naturalmente. Ma Abraham Loeb di Harvard, su cui mentre scrivevo il paper Gamma, in cui dicevamo che non avevamo visto niente confermi, ho scambiato un po' di email, ha detto che i nostri limiti comunque non pongono nessun limite stringente a un'eventuale tecnologia di raggi gamma, un'eventuale ipotesi che questa sia un'astronave sia funzionante sia non più funzionante, con qualche tecnologia tipo annichilazione di materia che possa implicare un segnale visibile, comunque un segnale emesso nei raggi gamma. E lui dice che ci sono comunque 6 strani fatti che non sono facilmente spiegabili con ipotesi naturale. Alla fine, a parte l'articolo su Scientific American, ci ha scritto pure un libro. Secondo lui questa è la prima prova. Oumuamua è la prima prova. Io non l'ho comprato, non ho visto qual è il contenuto del libro, ma lui dice che è la prima prova di che non siamo soli nell'universo. Vabbè, questa è come la particella di Dio, di quelli del CERN. Va bene, questa è la nostra analisi, questo è il cielo gamma e il patto che ha fatto. Ovviamente poi allontanandosi faceva cerchi sempre più piccoli, perché in realtà è la rivoluzione annuale della Terra che lo vede sempre più lontano e quindi lo vede andare avanti e indietro e poi sparire, diciamo, come un puntino. Quindi faceva dei circoletti sia quando si stava avvicinando sia quando si è allontanato dal Sistema Solare. Ma per alcuni mesi del 2017, da gennaio a dicembre, ha percorso molto velocemente tutto questo arco di cielo. Questa era la distanza e le distanze relative tra Sole e Terra. Ma abbiamo analizzato anche il secondo scoperto, Borisov, scoperto nel 2019. Ma questo era molto più lontano e poi si è visto che aveva molti dati che indicavano che fosse una cometa, mentre Oumuamua rimane comunque ancora piuttosto peculiare. Queste sono le mappe che abbiamo analizzato, abbiamo tolto tutti i segmenti in cui c'erano blazar, in cui era un casino fare l'analisi, abbiamo tutti upper limit, ovviamente gli upper limit si alzano quando attraversa il piano della galassia, questo è tutto background, non abbiamo visto emissione gamma da Oumuamua, ma abbiamo posto degli upper limit. E finisco con una carrellata di quello che c'era nei media e nei social circa Oumuamua nel 2018, quando, diciamo, c'era la concentrazione di paperi, è stata annunciata la scoperta. Pure Stephen Hawking, che era ancora vivo, se ne era occupato, un alien probe, un alien craft rotto, una cosa così, una vela solare, varie ipotesi pittoriche molto interessanti. E poi ho trovato questa similarità con la Doomsday Machine, questa è la Constellation, no? Che comunque la forma è quella, quindi galattica, molto carina queste cose. E infine concludo con questo, secondo me era il sigarone però stavolta ci ha graziato le balene. Ho finito? Sì, ho finito, ok.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post-produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.